Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Basta pubblicità volgari in TV, sui giornali, sui manifesti, lungo le nostre strade. Basta allo sfruttamento del corpo femminile negli spot. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Torniamo a parlare della battaglia contro la pubblicità sessista. La pubblicità che propone un'immagine degradante della donna per promuovere di tutto, dal caffè alla gomma sigillante. Parliamo poi del boom dei negozi per le scommesse e il gioco d'azzardo e per il focus sui trend di self-style. Chi fa da sé fa tendenza. Prima però ci sono le notizie e curiosità di questa settimana.
Basta soldi e carte di credito. Starbucks avvia la rivoluzione del moneyless. D'ora in poi, nella popolare catena di caffetterie, sarà possibile pagare le consumazioni usando un'applicazione per iPhone e BlackBerry. A dispetto della crisi, i bambini sotto l'albero hanno trovato tanti regali. Il mercato del giocattolo tradizionale chiude il 2010 con una crescita di quasi il 3% rispetto all'anno precedente. Secondo i dati Assogiocattoli, continuano a crescere le costruzioni, i peluche, i giochi da tavolo e i puzzle. In contrazione invece le bambole. Walmart, il colosso della distribuzione americana, si allea con Michelle Obama nella campagna anti-obesità e annuncia che ridurrà del 25% il contenuto di sodio e del 10% quello dello zucchero nei suoi prodotti, oltre a ridurre i prezzi di frutta e verdura. Il programma di Walmart, ha detto la First Lady, può cambiare il mercato. Continuano a crescere i consumi dei prodotti di marca commerciale. I cosiddetti private label, i prodotti venduti cioè con il marchio dell'insegna, hanno conquistato nel 2010 il 15% circa del mercato italiano, un dato ancora lontano da quello di altri paesi come la Spagna, dove la quota si avvicina al 40%, ma in costante miglioramento. Si chiama One Hyde Park, il complesso residenziale più lussuoso al mondo. Si trova a Londra, nell'esclusivo quartiere di Knightsbridge, a due passi da Harrods. I prezzi degli 86 appartamenti partono da 6 milioni e mezzo di sterline, 7,7 milioni di euro, per un semplice bilocale. Per uno dei superattici bisogna sborsare 140 milioni di sterline, circa 166 milioni di euro.
La borsa della spesa.
Prendimi per le prestazioni, montami a costo zero, fidati, te la do gratis. Sono solo alcuni dei claim di campagne pubblicitarie sui prodotti più disparati. Le immagini, siamo in radio, non possiamo mostrarvele, ma sono facili da dedurre. Corpi di donne più o meno svestiti, interi a tutto schermo o a porzioni varie. La volgarità e lo sfruttamento del corpo femminile in pubblicità, lo dicono in molti, hanno ormai raggiunto livelli limite. La Reclame è un progetto video in formato web series firmato dal collettivo artistico Le Occasioni. Non chiederci la parola, la casa di produzione, con l'intento di raccontare in modo ironico, con l'utilizzo di una voce fuori campo, questo tipo di campagne.
Il colore dominante è bianco panna. Al centro dello scatto il modellino verde mela di un'auto sportiva rompe la monocromia. Appoggiata con due mani e un ginocchio alla macchinina verde c'è una Barbie con una lunga chioma biondo platino che sorride con la bocca semisocchiusa. Il suo abbigliamento è inusuale. Un paio di stivaletti nere col tacco alto, ornati di fibbie, una minigonna inguinale in lattice nero e un top giallo che lascia scoperto l'ombelico. Claim, venite a giocare. Cliente, Motor Show 2009. Agenzia Armando Testa.
Colonna sonora, l'accattivante Shake It. Primo fotogramma, un sedere femminile, giovane e sodo. La musica incalza. Secondo fotogramma, gambe nude di donna si muovono su calzature sportive. Terzo fotogramma, glutei femminili, giovani e sodi, onteggiano dentro un hula hoop. Cliente, Reebok. Agenzia DBB Worldwide. Il protagonista è un ragazzo con un paio di jeans. È arrivato nel cortile del palazzo da cui qualcuno ha ordinato 5 pizze. si ritrova circondato da una serie di finestre illuminate. Dietro ogni finestra si esibisce una donna vestita con biancheria intima, come nelle vetrine di Amsterdam. Claim: 001 step to an exciting job. Cliente: Melting Pot. Agenzia: Armando Testa, Torino Executive.
Chiunque può segnalare una pubblicità a info@nonchiedercilaparola.com. Vogliamo raccontare la debacle delle agenzie creative contro le facili scorciatoie, ci dice Cristina Sivieri Tagliabue di Non Chiederci la Parola.
Un format che racconta in maniera disincantata e ironica quelle che sono le pubblicità poco rispettose nei confronti del corpo femminile. In realtà non siamo tanto denunciatare, quante siamo delle persone che vogliono ironizzare con un occhio femminile, disincantato, disilluso, se vogliamo, e divertito. Ogni settimana, grazie a una rete di associazioni che ci inviano delle pubblicità che sono offensive appunto o poco rispettose, in realtà facciamo questo format. È un video che racconta come sono fatte queste pubblicità in maniera molto discreta, senza aggettivazione alcuna. Se ne esce che finalmente le persone possono capire chi è il titolare dell'azienda che ha fatto la pubblicità, chi è l'agenzia creativa e chi è l'art director, in modo da anche in qualche modo raccontare le debacle di quelle che sono le agenzie creative, che alle volte non sono proprio così creative, utilizzano delle scorciatoie che tutto sommato siamo capaci tutti, no? Una famosa azienda che offre traghetti da Napoli alle isole, che dice abbiamo le poppe più belle del mondo, un'altra azienda di software antivirus che immortala una donna in piedi su una scrivania e un uomo seduto invece su questa scrivania che guarda in alto e dice 100 milioni di persone vogliono la stessa cosa, e si tratterebbe di questo, di un antivirus.
Non Chiederci la Parola aderisce al manifesto per un utilizzo responsabile dell'immagine femminile promosso dall'associazione Pari o Dispare, che ha lanciato fra le altre cose la proposta di un'authority indipendente per la parità di genere, in grado sia di condannare le pratiche discriminatorie sia di promuovere quelle più virtuose. Emma Bonino, presidente onoraria di Pari o Dispare, al microfono del nostro Vincenzo Miglietta.
Ci sono comportamenti, esempi, insomma, di questi giorni è inutile elaborare più di tanto. Penso che la migliore risposta la stanno dando iniziative come queste, che appunto non si limitano all'indignazione, ma che propongono di voltare pagina, e questo voltare pagina intanto lo dobbiamo pretendere noi, dobbiamo attivarci noi, perché il degrado ha raggiunto, a mio avviso, livello assolutamente intollerabile.
Cambiamo argomento. Costruita negli anni 50, simbolo del boom economico, uno degli edifici cult di Milano, ora è sede di un negozio per le scommesse e il gioco d'azzardo. C'è stato per noi il direttore di Markup, Luigi Rubinelli.
Chissà se al famoso studio di architetti BBPR nel costruire la Torre Velasca di Milano avrebbe fatto piacere sapere che nel basement di uno dei loro capolavori architettonici sarebbe stato ospitato un locale per il gioco di azzardo. Sisal, leader in Italia nelle scommesse e nei giochi di azzardo appunto, ha infatti eletto questa location per inaugurare la sua prossima rete di vendita. Il negozio delle scommesse, sviluppato su 1600 metri quadri, è interessante per analizzare sia l'attività commerciale sia per osservare i nuovi comportamenti di acquisto. All'ingresso ecco l'area di accoglienza con una hostess sempre sorridente che è pronta in inverno a prendersi carico del vostro paltò o del vostro impermeabile. Più avanti inizia lo spazio per il gioco. Al centro un grande bar e alle sue spalle uno spazio di ristorazione con tavoli serviti e tovaglie di cotone. Ovviamente si può giocare di tutto, slot machine a go-go, roulette, baccarà e tanto altro. Non mancano certamente le ricevitorie per il Super Enalotto e gli altri giochi della casa. È un mondo di luci e sorprese continue che vuol far di tutto per mettere comodo il cliente e ovviamente farlo spendere di più. I target sono molto disomogenei a seconda dei diversi momenti della giornata. Abbiamo osservato picchi consistenti di visitatori durante la pausa di pranzo. Come mai Sisal si è trasformato anche in ristoratore? La domanda è retorica. Questa volta il food è puramente un accessorio di contorno, visto che la marginalità arriva da ben altri acquisti.
Essere e avere.
Vi piacerebbe andare in un ristorante e cucinarvi il pranzo da soli oppure autoprodurre per le vostre esigenze parte del cibo che mangiate, l'energia che consumate, poi i vestiti, le creme, i mobili, una bicicletta, addirittura la casa? Di nuovo in studio con Essere Avere, benvenuti nel mondo del self-style. Questo è il tema del focus sui trend di oggi, all'insegna di parole come autoproduzione, autogestione, condivisione, scambio, homemade, bricolage. Accanto a me, come sempre, la nostra esperta Patrizia Martello, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Buon pomeriggio, Patrizia.
Un saluto a tutti.
Negli Stati Uniti la chiamano DIY, acronimo di Do It Yourself, fallo da te appunto, una delle tendenze più forti del momento che attraversa molti settori e si rifà al consumo responsabile e agli stili di vita sostenibili. Patrizia.
Abbiamo osservato in questi ultimi 2 anni soprattutto comportamenti di consumo che legittimamente ci hanno fatto e ci fanno parlare di consumatore autarchico, un modo cioè per dire che ci si fa un po' tutto quello che si può produrre autonomamente a prezzi chiaramente inferiori rispetto agli acquisti in negozio. Il tema dell'autoproduzione figura anche nel 44esimo rapporto del Censis, in cui si parla appunto di autoconsumo in riferimento all'oculatezza delle spese. E questo non sorprende, visto che appunto in questi ultimi 2 anni l'autosufficienza energetica domestica e gli orti urbani sono ormai diventati 2 mantra sociali, dei casi paradigmatici del fai da te metropolitano, accelerato certamente dalla crisi ma anche dalla nuova sensibilità ambientale, tanto da essere entrati con tutti i loro mondi accessori, l'energia e gli orti, nell'immaginario come simboli di nuovi modi di vivere. 2 esempi. In commercio, i primi kit ad energia solare fai da te, come quello di Conelco, dei veri impianti di illuminazione portatili da assemblare quando serve per illuminare fino a 7 ore locali o luoghi senza corrente. E poi il self-style legato al cibo vegetale, che diventa il soggetto del film pensato per la rete dal titolo L'orto contemporaneo viziato e selvaggio. Viziato e selvaggio sono nomi di 2 orti, i 2 protagonisti. Viziato è quello coltivato sul tetto del disco bar ATM a Milano, bastione di Porta Volta, 5 grandi vasche realizzate e curate da 1 anno da un fotografo, Riccardo Rinetti, e un regista, Paolo Calcagni, appunto, che ne ha ripreso le fasi di crescita degli ortaggi durante le varie stagioni. Selvaggio è invece un orto tradizionale piantato in un campo in Brianza, dove crescono le stesse cose. Questo esempio per dire che la sostituzione delle piante ornamentali con le verdure, anche nei risicatissimi metri dei balconi delle città, non è certamente solo una tendenza estetica, una moda passeggera, tanto che qualcuno ipotizza addirittura che Milano da qui al 2015 potrebbe veramente diventare la città degli orti casalinghi, in linea con il tema dell'Expo. Rimaniamo sul tema cibo abitare, ma entriamo in casa. Dalle macchine per fare il pane, ormai diffusissime, che si sono anche molto evolute, quindi non fanno solo il pane in cassetta, ma anche tutte le varietà, quelle più sofisticate proprio da panetteria, una serie di nuovi strumenti di autoproduzione appunto abita le nostre cucine. Uno di questi è ProGurt, un kit per farsi in casa lo yogurt probiotico. Il marchio è australiano. La macchina e tutti gli accessori sono brandizzati con forme e packaging molto contenuti, che li rendono quindi portatili, e un'estetica molto minimale e gradevole. Sono acquistabili anche sul sito ProGurt. E non solo usiamo le nostre cucine domestiche per produrre cibi che in altri tempi o in altri momenti abbiamo comprato o compriamo fuori casa, ma facendo il sogno contrario, come anticipavi, usiamo anche i ristoranti non per farci servire e mangiare le cose cucinate dagli altri, ma di nuovo per farci i nostri propri piatti con le nostre personalissime ricette e combinazioni. È il caso, tra i molti esempi, di Slappy Cakes di Portland, Oregon, un locale in cui i clienti, soprattutto a colazione, possono cucinare al proprio tavolo i pancake nelle diverse versioni, da quella vegana a quella super tradizionale. Niente di nuovo sotto il sole sul fronte della customizzazione, se pensiamo che 30 anni fa Burger King lanciò l'iniziativa Have It Your Way, cioè fatti l'hamburger che vuoi, combinalo come vuoi. Però da sottolineare come l'attitudine al fai da te da parte dei consumatori clienti oggi sia veramente un mindset consolidato, e quindi si possa considerare questa disponibilità in maniera molto più creativa proprio per l'offerta di prodotti e servizi nuovi e per il retail.
Da soli, o meglio in gruppo, ci si costruisce persino la casa. È l'autocostruzione edilizia. Famiglie riunite in gruppi organizzati che, sotto la direzione di esperti del settore, nel tempo libero lavorano con le proprie mani alla realizzazione della casa che poi abiteranno. Tecnologia e materiali ad impatto zero, costi dimezzati. Ecco le testimonianze che abbiamo trovato in rete, presentazioni e interviste dalle Iene e da Report, fra gli altri.
Nella fase strutturale ci siamo noi tecnici di cantiere che seguiamo tutte le fasi fin dall'inizio. Non significa solo dire cosa fare, ma mostrare materialmente ai soci come realizzare la fondazione, come mettere sui muri, come andare avanti con i lavori. Sì. Abbiamo delle socie che sono diventate specializzate a realizzare i muri e sono bravissime a fare quel lavoro lì.
Il motore della squadra è il lavoro manuale dei futuri proprietari.
Si lavora durante le ore libere, durante i giorni liberi, non si guarda molto la produttività perché la gente comunque non è esperta, ma si guarda l'armonia dell'ambiente.
Siamo noi la manodopera, il sabato e la domenica siamo noi, siamo qua. La notte lavoro e la mattina sono qui. Stanotte alle 2 ho finito, stamattina alle 8 sono qui.
Patrizia, condivisione, abbiamo detto all'inizio, anche in queste pratiche c'è il cosiddetto sapere condiviso, partecipato appunto.
E certo, perché il fai da te è legato alla capacità e all'abilità costruttiva, assemblativa, produttiva, eccetera, anche a competenze tecniche, teoriche, che non si hanno a priori sempre. Quindi questa tendenza del fai da te va di pari passo con il proliferare dell'universo degli how to, del come si fa, quei manuali per esempio che insegnano qualsiasi cosa, grazie appunto ai progetti collettivi wiki o in crowdsourcing fatti dagli utenti della rete, ma anche corsi, workshop offline appunto per imparare a fare dagli altri, da chi sa già fare la cosa che vogliamo apprendere. Un esempio tra i moltissimi che si sarebbero potuti scegliere sono i corsi per costruirsi la bicicletta. Quelli più democratici e popolari tenuti nelle ciclofficine di Milano, ma di molte città, in cui con pezzi di recupero soprattutto o pezzi propri e assistiti da veri meccanici, fino a quelli più elitari per esempio del Bamboo Bike Studio di Brooklyn, in cui a mano, in workshop guidati da esperti dello studio, in un weekend si crea la bicicletta con 7 pezzi di bambù. In crescita anche i workshop collettivi di autoproduzione artigiana che spaziano nei contenuti dai complementi d'arredo alle fedi nuziali. Il fai da te chiaramente connesso alla manualità, dicevamo, e all'artigianalità. Mondi che sul piano valoriale e immaginario, ne abbiamo parlato anche nella puntata dedicata, sono legati a tendenze e istanze sociali appunto degli individui contemporanei. La voglia di rinaturalizzare il quotidiano, ma anche la voglia di esprimere le proprie capacità creative al di là delle nostre vite professionali. E poi la voglia di protagonismo, di personalizzazione degli oggetti e di unicità esperienziale. E infine anche il risparmio nell'autoproduzione, che implica riciclo, upcycling, rimessa a nuovo, eccetera. Non possiamo però non parlare del web 2.0, che proprio sul fai da te degli utenti conta per l'implementazione dei suoi contenuti, ma non solo. Nel mondo delle applications, che già offre un'applicazione per qualsiasi cosa, utile o inutile che sia, parliamo di application associate a SelfStyle per dire che è nata App Maker, per ora in versione beta, cioè test, una piattaforma che consente a chiunque di creare un'application per iPhone. È gratis per chi pubblica con un suo brand e costerà $999 per invece il servizio di pubblicazione dell'application creata sotto il marchio App Maker. SelfStyle è anche disintermediazione, parola bruttissima, ma il significato è molto importante per il portato innovativo in termini sociali, economici e anche politici. A questo proposito segnaliamo l'iniziativa Prezzo Sorgente, il mercato senza mercanti, piattaforma web di e-commerce di prodotti e servizi selezionati con due criteri: l'autocertificazione sulla filiera e appunto il prezzo sorgente, cioè non caricato dai costi di intermediazione, in sostanza delle catene distributive.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo a Londra su SelfStyle e dintorni? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher, Alessia Zampano di Memetic Lab. Ciao Alessia.
Buon pomeriggio a tutti. Si chiama iArtist London ed è un brand che ha decostruito alcune delle più note opere d'arte del panorama contemporaneo per riproporle sotto forma di comodi kit fai da te. Ci si può improvvisare novelli Damien Hirst, l'arcinota star dell'arte britannica, e ricreare a casa propria il suo chiacchieratissimo teschio tempestato di diamanti, o calarsi nei panni del notissimo, seppur ancora misterioso, street artist Banksy e con tanto di bomboletta spray e stencil riprodurre i suoi graffiti diventati ormai delle icone. Questi e altri kit si possono acquistare dall'omonimo sito o da pratiche vending machine sparse in giro per la città. Un'idea commerciale, senza dubbio, ma anche una riflessione colta e concettuale non scontata sulla caratteristica pop dell'arte contemporanea, sul suo essersi aperta e resa accessibile a un pubblico più allargato, sul suo essere replicabile e unica allo stesso tempo. Ogni scatola, infatti, contiene al suo interno tutti gli elementi e le istruzioni necessarie a ricreare l'opera con le proprie mani, senza bisogno di particolari attitudini o abilità manuali, e una spesa minima che si aggira intorno alle 20 sterline si aggiunge l'incommensurabile valore di creare un pezzo a suo modo unico.
Grazie Alessia. Patrizia, torniamo in chiusura sul concetto di consumatore autarchico, cioè autosufficiente. Un'utopia, un'estremizzazione oppure il segno di un vero cambiamento nel panorama dei consumi?
Io direi un vero cambiamento nel panorama dei consumi e in quello più ampio degli stili di vita contemporanei. Parola chiave: partecipazione, cioè la dimensione sociale, social del nostro presente aumentato anche dal digitale, ci fa dire do it yourself with others, nuova sigla che prendiamo in prestito da un meraviglioso progetto artistico di Furtherfield realizzato nel Regno Unito nel 2007. Si sa che l'arte contemporanea ormai anticipa le istanze del presente, anche quelle sociali più critiche, e così possiamo rietichettare self-style in questo modo per coglierne la nuova essenza fai da te con altri, di cui vediamo espressione ovunque giriamo lo sguardo. Mi viene in mente i palazzi newyorkesi autogestiti dagli inquilini per tagliare i costi delle portinerie a fronte della suddivisione dei ruoli da quelli amministrativi a quelli più operativi, tipo la gestione dei rifiuti, che è una nuovissima formula self-style ad altissimo consenso.
Essere avere @radio24.it, scriveteci le vostre idee, i vostri suggerimenti, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima alle 16. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.